Banksy le dedicò un immenso intervento murales a Manhattan, un murales fatto di sbarre. Dietro le sbarre il volto di una giovane donna armata solo di una matita. Quest'opera dell'anonimo artista Banksy o collettivo di artisti chiaramente denunciava l'ingiusta carcerazione di Zehra Doğan, attivista, artista di origini curde rinchiusa nelle carceri turche, colpevole di aver pubblicato sui social la foto di un suo dipinto che rappresentava cumuli di macerie nelle strade della sua città natale, Nusaybin, in Turchia, al confine con la Siria, colpita dalle forze armate governative. Questa azione di Banksy, come si può immaginare, ha scosso il mondo e ha dato enorme eco a questa tristissima vicenda che sarebbe rimasta sepolta nel buio di quelle celle. Anche l'artista cinese Ai Weiwei è intervenuto, se ne è parlato nei giornali, in molti presero le sue difese, anche Amnesty International, del quale parleremo dopo, l'ha ricordata immediatamente dopo il fallito golpe nel 2016, quando la Turchia era diventata una prigione per i giornalisti e le giornaliste, e già un anno dopo aveva sensibilizzato su questa questione la comunità, portando a Ginevra le riproduzioni di alcune opere d'arte realizzate da Zehra Doğan. Insomma, la questione è veramente interessante per noi, nonostante però tutti questi movimenti, la giovane Zehra è rimasta dietro le carceri turche per quasi 3 anni, scontando l'intera pena. Diciamo subito, quando uscì, le fu offerta una borsa di studio del Penn Gran Bretagna, che le permise di lasciare il suo paese e di andare in esilio volontario a Londra, dove ora vive. Ma in quei quasi 3 anni di carcere, Zehra non è rimasta con le mani in mano. È riuscita a non soccombere alle torture, alla vita durissima in quel luogo di detenzione, ha raccolto le sue forze, ha tentato e è riuscita ad esprimere la sua condizione e quella delle sue compagne di sventura attraverso l'arte, attraverso la pittura. Ne è nata una mostra in corso appunto a Brescia al Museo di Santa Giulia, curata da Elettra Stambulis, che abbiamo al telefono e che saluto. Buongiorno, ben arrivata a Rete 2.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Elettra Stambulis, lei ha visto bene di dare spazio e visibilità a queste opere, opere che scuotono, lasciano attoniti, opere che colpiscono, è più che una mostra d'arte, evidentemente questa che ha un titolo Avremo anche giorni migliori, Zehra Doğan, opere dalle carceri turche. Ecco, chiedo subito ad Elettra Stambulis se quel quadro incriminato, quello che rappresentava il suo paese in macerie, è esposto in mostra, quel quadro che le ha costata l'incarcerazione.
No, perché è un'opera, diciamo, realizzata in digitale su Twitter. Bisogna capire che c'è stato un momento in cui le città al confine della Turchia sono state bombardate e messe sotto assedio, e quindi le persone che si trovavano lì per fare lavoro di giornalismo, in quel momento Zehra era lì come giornalista per l'agenzia che lei ha fondato insieme ad altre, Jinha, e non potevano avere accesso a nessun tipo di altro contatto con l'esterno se non Twitter. Devo dire che Twitter è stato anche lo strumento più massiccio di sostegno alla causa di Zehra e delle tante altre, tanti altri che sono rinchiusi ancora oggi nelle carceri turche. In questo momento il sistema carcerario turco sta esplodendo, anche perché le leggi speciali che sono state ufficialmente ritirate dal governo di Erdogan in realtà sono rimaste nelle parti più cruciali in vigore e anzi sono diventate usus giurisprudenziale. Questa è la cosa grave, no? Che una legge speciale in teoria messa, no, per un momento particolare di crisi, no? Certo. Dopo il fallito colpo di Stato, poi diventano giurisprudenza, no? Diventano quello che si deve fare tutti i giorni. Quindi Twitter è stato lo strumento con cui Zehra ha raccontato quello che stava succedendo a Nusaybin, ha raccontato come giornalista e a un certo punto l'ha fatto anche intervenendo con piccoli tocchi su una foto fatta dalle forze speciali turche alla fine dell'assedio. Questo è stato uno degli atti di imputazione del suo processo.
Elettra Stambulis, può raccontarci come Zehra, una volta incarcerata per questa piccola azione ai nostri occhi, o giusta anche azione ai nostri occhi, com'è riuscita all'interno delle carceri turche a lavorare, con quali mezzi?
Allora, all'interno delle carceri turche bisogna dire che ci sono state due fasi. La prima fase, che è stata la fase, diciamo, in cui è stata detenuta in attesa di processo, e quindi in cui c'era una situazione un pochino più, diciamo, non dico libera, però comunque aveva accesso ad avere fogli, alcune matite, a una situazione molto molto più limitata, in cui le è stato assolutamente proibito di lavorare e di disegnare. Una fortuna, tra virgolette, delle carceri in cui Zera è stata, che sono state più di una, è che sono sovraffollate. E quindi questo aspetto ha fatto sì che il fatto di essere insieme, no, di creare comunità, anche perché molte tra le carcerate c'erano le detenute, diciamo così, comuni, ma molte erano giornaliste, erano scrittrici, erano attiviste, ha permesso di creare una piccola, diciamo, troupe di artiste che lavoravano utilizzando qualsiasi mezzo, quindi dal sangue mestruale, cosa che ha fatto grandissimo scandalo ovviamente in Turchia, ai residui della terra dopo che si erano lavate le verdure, oppure piccoli trafugamenti dalle scorte per verniciare le celle ad opera, insomma, delle addette alle pulizie. Qualsiasi tipo di elemento che poteva lasciare una traccia è stato utilizzato, e questo si vede con chiarezza all'interno della mostra. I supporti non sono i supporti classici, possono essere lenzuola, possono essere fazzoletti, la stagnola delle sigarette, qualsiasi supporto poteva essere utilizzato per disegnare, per creare, per mettere le donne che erano lì insieme, condividevano uno spazio e una situazione di reclusione, di dare forma ai propri sogni.
Elettra Sambulis, noi la ringraziamo per questa introduzione doverosa a questa mostra che, ricordiamo, è visibile non lontana da noi a Brescia fino al 1° di marzo. Per concludere, ricordiamo che questa giovane donna attivista, giornalista, come lei ben ha ricordato, e artista, ha avuto comunque una sua formazione artistica che appunto le ha permesso di esprimere se stessa e di far esprimere le altre donne assieme a lei imprigionate. Ecco, che tipo di opera è riuscita a realizzare? Perché sono delle vere e godibilissime, e pur tragiche, opere anche di grande dimensione, che sono delle opere che possono evidentemente stare nelle sale di un museo.
Beh, Joseph Beuys diceva che tutti siamo artisti, e diciamo che Zera questo lo pratica veramente. Quindi per lei l'arte è uno strumento prima di tutto di relazione, l'arte è una presa d'atto politica e umana ed esistenziale. È un artista tutto tondo, con una grande capacità riflessiva sul proprio lavoro. È un artista che si è formata alle università, diciamo, non è esattamente un'accademia di belle arti, perché le accademie sono molto poche in Turchia, ma è una scuola d'arte, una school of art, diciamo, post diploma di Diyarbakir. E la cosa interessante è che proprio in questa artista convergono una serie di questioni, di domande, di pratiche che l'arte contemporanea a volte, diciamo, utilizza decontestualizzate. Sì. Zera le ha vissute proprio in contesto. Sì. Ecco,
quindi
questa è la cosa che a me ha
grande necessità,
di,
no? Di questo lavoro,
sì,
la grande,
esatto,
necessità dell'urgenza dell'espressione artistica. Noi la ringraziamo moltissimo, con la speranza
anch'io
di poter avere l'occasione di vedere questa mostra. Mi diceva ai microfoni spenti che è probabile che questa mostra diventi itinerante e quindi si possa vedere anche in altre sedi. Noi la ringraziamo per essere stata con noi, buon lavoro e alla prossima occasione.
Grazie, grazie, buongiorno.